sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, Filippo incontrò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui dal quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. Natanaele esclamò: da Nazaret non può mai venire qualcosa di buono. Filippo gli rispose: vieni e vedi. Gesù intanto, visto Natanaele, gli veniva incontro, disse di lui: ecco, davvero un israelita in cui non c'è facilità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico. Gli replicò Natanaele: Rabbi, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai cose maggiori di queste. Poi gli dissi: in verità ti dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Alleluia.
Testimonianza diretta di San Bartolomeo, vediamo. vediamo proprio come apprendere da lui l'esempio, il modo e la condizione interiore per metterci alla sequela di Gesù, per poter seguire Gesù. Allora, leggiamoci di questo incontro. Allora, intanto noi troviamo, dico Bartolomeo per non farvi capire, troviamo un Bartolomeo, un Natanaele, e quando Filippo, un altro degli apostoli del Signore, gli dice che lo voleva portare a incontrare Gesù, Natanaele dice: da Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Cioè, quindi troviamo un uomo con dei preconcetti, con una sua ideologia, un po' come accade oggi, accade oggi ancora più nel passato. Adesso, insomma, sembra che le cose siano un po' cambiate, ma poi sa, ognuno rimane con la sua testa, un po' come succedeva tra l'Italia meridionale e l'Italia l'Italia del Sud e l'Italia del Nord, che c'erano dei preconcetti, come se appunto essere del Nord fosse diverso che essere del Sud, essere del Sud fosse diverso che essere dal Nord. E questi preconcetti c'erano anche all'epoca tra gli abitanti di una città e gli abitanti di un'altra città. Quindi probabilmente il paese da cui proveniva San Bartolomeo aveva dei preconcetti verso Nazareth, quindi i nazareni erano persone dalle quali non poteva venire niente di buono. Dice: da Nazareth cosa vuoi che venga di buono? Gli dice Filippo. Però, nonostante, diciamo, questo suo limite e tutti gli altri limiti che come uomo poteva avere, aveva un cuore aperto. Difatti Gesù, appena lo incontra, lo definisce un israelita nel quale non vi è falsità. Cioè, Gesù non specifica il paese di provenienza, ma la nazionalità. Cioè, un israelita, perché tutti gli abitanti di tutti i paesi, di tutti i vari paesi di quel luogo sono israeliti, compresi quelli di Nazareth. Anche Nazareth è in Israele. Non viene specificato di dove fosse Bartolomeo, ma sicuramente non era di Nazareth, perché se no non avrebbe espresso quel preconcetto. Ma appena incontra Gesù avviene qualche cosa di grande, ovvero riconosce immediatamente in Gesù il figlio di Dio e il re di Israele. E non è mica poco. Nessun altro degli apostoli prima di lui aveva riconosciuto Gesù così in modo profondo. Visto che si parla tanto della confessione di fede di Pietro, tu sei il Cristo, il figlio di Dio, gli dice Pietro. E Bartolomeo non solo gli dice che è il figlio di Dio, gli dice anche che è il re di Israele. Quindi riconosce anche la regalità, la sovranità di Cristo. E quindi San Bartolomeo è l'esempio per noi che, nonostante i nostri limiti, i nostri preconcetti, non intendo quei preconcetti lì di cosa pensiamo di una persona che viene da un altro paese, spero che tra di voi questo non esista, anche se non ci sarebbe da stupirsi, perché purtroppo la limitatezza umana non cessa mai di stupire, però dico, non parlo di quei preconcetti, ma anche San Bartolomeo aveva i suoi preconcetti come uomo all'inizio, ma ha cambiato immediatamente idea, perché in lui non c'è la falsità. Cioè, quindi che cosa vuol dire quando Gesù gli dice un israelita nel quale non vi è falsità? Vuol dire che chi non è falso è colui che cerca veramente la verità. Quindi, cercando veramente la verità, con il cuore aperto, è stato capace di comprendere chi si trovava davanti veramente. Quindi quel preconcetto che da Nazareth non poteva venire niente di buono, è decaduto immediatamente nel momento in cui si è trovato di fronte Gesù. E quindi Bartolomeo è uno proprio dei 12 apostoli che hanno seguito Gesù, che hanno ricevuto lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste, è uno dei primi 12 vescovi, perché gli apostoli sono stati i primi vescovi. Il nostro monastero, non il nostro santuario, il santuario è dedicato a Rosa Mistica, madre della Chiesa, un santuario mariano, invece il monastero è dedicato a San Bartolomeo Apostolo. Tra l'altro, quando io e Padre Giacomo siamo venuti in queste zone per fondare il monastero, non sapevamo neanche che in un paese proprio qui vicino San Bartolomeo era il patrono del paese. Quindi vedete che Dio fa le sue cose. Perché avevamo scelto San Bartolomeo come patrono del monastero? Voi direte, quando vi dirò questo, ma tutti gli apostoli erano così. È vero, tutti gli apostoli erano così, erano chiamati a questo. Ma in San Bartolomeo c'era una docilità particolare. San Bartolomeo è stato un grandissimo evangelizzatore, Siccome lo scopo della fondazione del monastero e del santuario fin dal principio erano proprio quelle dell'evangelizzazione, abbiamo voluto porci sotto la protezione di San Bartolomeo, del quale già provvidenzialmente avevo ricevuto in dono il telo della ricognizione del suo corpo. Cioè, in questo lenzuolo è una reliquia preziosa, perché quando è stato riaperto una delle volte in cui è stata fatta una ricognizione canonica dei resti del corpo di San Bartolomeo, questo lenzuolo è stato proprio usato per avvolgere le reliquie, per appoggiarle, per ripulirle, e poi, appunto, come è successo in altri casi, per esempio, non so se avete mai sentito parlare del famoso velo di Sant'Agata a Catania. Non è un velo, non è il velo che lei portava, è un telo usato per la sua ricognizione. È Dio che si glorifica nei suoi santi attraverso le reliquie, ci manifesta la sua presenza, l'intercessione dei santi, e attraverso le reliquie noi possiamo ricevere delle grazie. Ovviamente non è l'oggetto in sé, ma c'è la grazia nelle reliquie e poi c'è la nostra fede. Ricordate la donna che disse: se solo riesco a toccare il lembo del suo mantello sarò guarita. Ecco, noi sappiamo che questo non è accaduto solo con Gesù, è accaduto anche con San Paolo. Tutti quelli che erano affetti da malattie o che erano posseduti da spiriti maligni venivano portati fazzoletti o indumenti, comunque, che erano stati a contatto con il corpo di San Paolo quando ancora era vivo, e cessavano le malattie e fuggivano gli spiriti maligni. Altra caratteristica di San Bartolomeo Apostolo è proprio questa. E dicevo questo riferendomi al fatto che questo riguarda tutti gli apostoli, perché hanno ricevuto tutti lo stesso potere e la stessa autorità, che, come ben sappiamo, si riassume in tre comandi. Annunciare il Vangelo, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, scacciare i demoni e guarire i malati. Quindi questo comando e questa autorità, insieme agli altri apostoli, l'aveva ricevuta anche San Bartolomeo, questo mandato, questi tre mandati, che ne fanno uno solo. Però si narra proprio nel racconto della vita di San Bartolomeo che il Signore, lo Spirito Santo, gli aveva dato un particolare carisma di guarigione, di liberazione, un particolarissimo carisma. Difatti era molto ricercato, si narra nella sua storia, proprio per la sua capacità di curare le infermità e di liberare gli ossessi. Gli ossessi sono le persone in preda a gravi possessioni diaboliche. San Bartolomeo era ricercato proprio per questo suo carisma particolare, per questo suo dono particolare. Poi, che rende singolare San Bartolomeo, ogni santo, ogni apostolo ha la sua singolarità, è il fatto che lui si recò poi a evangelizzare. Qui posso leggere quello che poco che il Messale dice riguardo alla vita: era di Cana di Galilea, era un cananeo, quindi sappiamo anche che era un cananeo, era di Cana di Galilea, dove Gesù comunque sappiamo che ha compiuto il primo miracolo, quando alle nozze di Cana ha trasformato l'acqua in vino, quindi era di Cana di Galilea, è menzionato dai Vangeli nel gruppo dei dodici, viene identificato con Natanaele, amico dell'apostolo Filippo, del quale il Signore disse: ecco un vero israelita nel quale non c'è inganno. Alle parole del maestro rispose con la professione messianica: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Tre giorni dopo la chiamata di Natanaele si celebrarono le nozze di Cana. Quindi prima ancora delle nozze di Cana avviene questo incontro tra Gesù e quello che era Natanaele, che è San Bartolomeo Apostolo. Ecco, quello che si trova narrato nella sua storia, un po' più approfondito, che mentre nel Messale danno solo qualche piccolo riferimento alla vita, certo che se nel Messale mettessero anche la vita di tutti i santi, un'enciclopedia, non un Messale, ebbene comunque quando San Bartolomeo si recò nei luoghi dove vi erano i pagani, ecco, questo per chi pensa che insomma le cose si possono prendere con leggerezza, ma quando San Bartolomeo si recava a evangelizzare, quindi dopo la Pentecoste, dopo la risurrezione di Gesù, dopo la Pentecoste, si recò nei paesi dove dominava il paganesimo. All'entrata di San Bartolomeo in questi luoghi, al passaggio di San Bartolomeo in questi luoghi, le statue delle divinità pagane cadevano e si frantumavano. E non solo, il potere di questi sacerdoti pagani, che avevano potere, perché dietro le divinità pagane non è che si nascondono solo dei miti, no, dietro le divinità pagane si nascondono i demoni, come oggi si nascondono dietro la New Age, dietro il buddismo, dietro tutte quelle filosofie. Nessuna niente contro le religioni, ma però bisogna dire le cose come stanno. Queste filosofie, anche se insegnano cose buone, perché fino a che ci viene insegnato a rispettare il nostro prossimo, finché ci viene insegnato a essere buoni con gli altri, va bene. Però mi domando come mai in un paese cristiano oggi, forse la colpa qualcuno ce l'ha, le persone non abbiano bisogno di andare a cercare qualche altro maestro che gli dica come bisogna comportarsi nella vita, quando il Signore Gesù mi sembra che non ci abbia non sia stato assolutamente privo di insegnamenti. Insomma, gli insegnamenti il Signore ce li ha lasciati tanti. Quindi, dopo che, se io credo in questo Gesù in cui ha creduto San Bartolomeo, che è il figlio di Dio del re di Israele, non penso di aver bisogno di andare a farmi ammaestrare da qualche altro maestro. Se è venuto il figlio di Dio, vero Dio e vero uomo, il verbo eterno del Padre, a dirci come stanno le cose, non si capisce bene perché qualcuno debba andare a impegolarsi nelle filosofie. Comunque, a parte questo, in San Bartolomeo abbiamo anche questa testimonianza. Allora, se tutto questo è innocuo, se queste divinità non sono dei miti, eccetera, perché frantumarsi al passaggio di un apostolo di Cristo? Perché i poteri di questi sacerdoti pagani vennero immediatamente fermati quando San Bartolomeo giunse in quei luoghi dove dominava il paganesimo? Queste due cose, cioè che i sacerdoti, i pagani si trovarono privi dei loro poteri e che le statue delle loro divinità cadevano al passaggio di San Bartolomeo e si frantumavano, fece nascere una grande rabbia, un grande odio verso San Bartolomeo da parte di questi sacerdoti pagani. Difatti, come tutti gli apostoli, sì, ma San Bartolomeo ha dovuto affrontare più volte il martirio, anche perché quando lo scorticarono vivo, lui non morì. San Bartolomeo fu martirizzato così, fu scorticato vivo, ma non morì. Allora si tentarono altre maniere per ucciderlo, ma anche le altre maniere fallirono. Poi fu crocifisso anche lui a testa in giù con il fumo davanti per soffocarlo, e poi si parla anche di decapitazione. Quindi siccome le narrazioni del suo martirio non si riferiscono solo a una modalità di martirio, lo sappiamo che anche con altri martiri è successa la stessa cosa, pensiamo a Sant'Agata, visto che l'abbiamo menzionata prima, alla quale gli furono amputate le mammelle, non morì per quello, come non morì Santa Lucia perché gli vennero cavati gli occhi. No, dice, ma perché uno se gli cavi gli occhi muore, beh, di emorragia si muore anche, insomma, non è che gli hanno tolti per venire, insomma, gli hanno proprio cavati via, anche Sant'Agata, gli hanno tolto le mammelle, ma non è morta per questo, anche perché poi gli apparve l'apostolo San Pietro in prigione a Catania e la guarì e gli restituì appunto quello che gli era stato amputato. Per cui dico, non è che solo a San Bartolomeo si può vedere questo martirio che non è singolo, cioè non viene martirizzato in una sola maniera, anche perché e non era tanto facile far fuori i santi, ecco, era un po' difficile perché c'era la promessa di Gesù che neanche un capello del loro capo sarebbe stato potuto essere tolto. Infatti la stragrande maggioranza si vede che poi li fanno fuori con la decapitazione, gli tagliano la testa e è risolto il problema. Oggi a chi taglia la testa ai cristiani viene dato onore, viene data accoglienza con tante scuse, no? E non abbiamo protetto il nostro paese dal pericolo di perdere le radici della nostra fede. C'è un disinteresse da parte di chi invece dovrebbe esserci un interesse assoluto, quindi la Chiesa, i vescovi, i sacerdoti. Adesso quello che conta di più è poter avere un riscontro economico. Quindi se i migranti servono per far soldi, poi che facciano anche una vita peggiore di dove la facevano prima non è importante. No, si usano tante scuse, poi per andare contro chi invece vorrebbe vedere le cose fatte meglio si dice il razzismo. Non penso che per un cristiano vero ci sia il problema della razza, c'è il problema che dietro tutte queste cose ci sono delle manipolazioni pericolose, dove viene messa a repentaglio la nostra fede, ma non da loro, da chi li strumentalizza e da chi gli permette di... Certo che se tu accogli una persona a casa tua e gli dici guarda, io rispetto la tua religione, tu rispetta la mia fede, andiamo d'accordo, su questo non c'è nessun problema. Possiamo essere amici con tutti quelli di altre religioni, non è quello il problema. Il problema è che noi dobbiamo lottare spiritualmente, intendo, e anche materialmente, non intendo con le spade, con i fucili, con le mitragliatrici, intendo con l'atteggiamento, perché la nostra fede sia tutelata, anche perché la fede è il futuro del nostro paese, il futuro dei nostri figli, il futuro della nostra società. Quindi non dobbiamo accettare assolutamente chi che sia che in qualche modo metta a repentaglio la nostra fede. Già è messa a repentaglio dal brutto esempio che si è dato. Se poi c'è anche chi viene strumentalizzato e viene detto che per non dare fastidio agli altri non siamo più liberi di professare la nostra fede, di mettere i nostri simboli, eccetera, allora ancora peggio. Allora ci vorrebbe veramente un San Bartolomeo che si facesse un bel giro oggi, da qualche parte facesse cadere un po' di statue pagane, perché peggio del paganesimo, perché quando tu non conosci Cristo, come non lo conosceva Bartolomeo prima di incontrarlo, puoi pensare quello che vuoi. Quindi San Bartolomeo ci dice anche che noi poi non siamo più giustificati, quando noi continuiamo a non riconoscere Cristo per quello che Lui è veramente, non siamo più giustificati una volta che lo abbiamo incontrato, una volta che abbiamo avuto un'esperienza con Lui. E la superficialità degli uomini è sempre uno dei punti deboli che mettono veramente a repentaglio il nostro progresso spirituale, la superficialità, l'aggiustarsela come ci piace a noi. Non c'è una ricerca vera, autentica di un rapporto con Cristo, stando alla sua sequela nella fermezza. Questa fermezza ci manca, fermezza che invece ha dimostrato San Bartolomeo di avere nel momento in cui ha riconosciuto Gesù. Non ha avuto più esitazioni, non è più tornato indietro. L'ha incontrato, lo ha seguito, è rimasto con lui, è andato ad annunciare il Vangelo, è andato a scacciare i demoni, è andato a guarire i malati, è andato a offrire la vita per lui. Quindi San Bartolomeo oggi ci dà la testimonianza proprio di questo, di cosa voglia dire restare saldi nella fede. Restare saldi nella fede. è combattere contro la falsa religiosità, contro il paganesimo, che non è che oggi non ci sia più, non è che ci siano, che oggi manchino quegli dèi che prendono il posto di Dio nella nostra vita. Tutte le nostre aspettative, tutti i nostri obiettivi da raggiungere spesso sono delle ambizioni che in realtà non cambiano niente la nostra vita, sono solo delle cose che interessano a noi. Spesse volte l'uomo incredibilmente, paradossalmente, è capace di scegliere il male piuttosto che il bene, di lasciare la via giusta per prendere quella sbagliata. È incredibile, ma l'uomo senza Dio al primo posto nella sua vita è capace di fare qualunque cosa. Io ne ho avuto esperienza personale nella mia vita, anche proprio all'interno della mia stessa famiglia, vedere proprio che davanti a tante grazie, davanti a tante benedizioni, non si è mai aperto il cuore a Cristo, non si è mai dato il primo posto a Cristo nella vita. E quindi, al posto di camminare nella luce, si continua a camminare nelle tenebre, si continua a camminare nell'insoddisfazione, si continua a camminare nell'insoddisfazione, nella irrealizzazione. Questo purtroppo può succedere anche a chi inizialmente, con l'entusiasmo del momento, mi voglio mettere alla seguire di Gesù, voglio seguire Gesù. Poi dopo, quando bisogna accettare i propri limiti, riconoscere i propri limiti, allora poi lì comincia il problema, perché si fa più fatica a rinunciare a se stessi che risolvere i propri problemi. È più difficoltoso rinunciare al proprio io, anche se molti sanno che rinunciare al proprio io e al proprio orgoglio vuol dire risolvere i propri problemi, preferiscono tenersi i loro problemi, il loro orgoglio. E questo purtroppo è un problema, è un problema. E nella nostra società questo atteggiamento ha preso molto piede. Quindi la testimonianza, vediamo, di Cristo che ci dà San Bartolomeo, come quella di tutti i santi, nel Vangelo stesso, è una testimonianza molto attuale, che serve a tutti noi. Perché quando si ascoltano le cose di Dio, sono edificanti, possono andare anche un po' strette, però si capisce che quello che ci dice il Signore è per il nostro bene, che sarebbe giusto fare come dice il Signore. Ma è incredibile, il nostro io prende sempre il sopravvento, sempre il sopravvento. Continuiamo a confidare sulle nostre forze, sulle nostre capacità, sui nostri sforzi, su tutto quello che sono le nostre appunto capacità. Ecco, io sono capace a fare questo, per fare questo confido pienamente nella mia capacità e riuscirò. Ma chi crede nel Signore riuscirà in tutte le sue opere, questo ci promette la parola del Signore. Non ci promette che chi crede in se stesso riuscirà in tutte le sue opere. Chi crede in se stesso purtroppo finirà a cadere in una disperazione senza via d'uscita. Chi confida nel Signore invece avrà la forza per rialzarsi, perché sarà il Signore stesso a tirarci su. Chi confida nel Signore non solo quelle opere che da soli non saremmo riusciti a fare, ma anche di più grandi, perché ce lo promette Lui. Chi crede in me non farà solo le mie opere, ma ne farà di più grandi. Quindi quello che non ci deve mai mancare, questo ce lo dimostra San Bartolomeo, avendolo seguito sempre Gesù, senza mai tirarsi indietro, andando ad annunciare il Vangelo così, in posti che non conosceva, in mezzo ai pagani, dove erano potentissimi i sacerdoti pagani, perché erano a capo del popolo, quindi, ma lui ha avuto il coraggio. Ecco, San Bartolomeo ci dimostra proprio questo, di avere sempre coraggio, di avere sempre fede nel Signore. San Bartolomeo avrà pensato, come tutti gli apostoli, se il Signore mi ha chiesto di annunciare il Vangelo, se io faccio la sua volontà, allora riuscirò. E difatti, quei posti dove gli apostoli sono andati a annunciare il Vangelo, dove gli apostoli sono andati anche a offrire la loro vita, dove sono stati martirizzati, sono cristiani ancora oggi quei posti. Quindi non è stata vana la presenza degli apostoli e la fede degli apostoli e la testimonianza degli apostoli. Se gli apostoli non fossero venuti anche in Italia, se non fossero venuti in Europa, non saremmo cristiani neanche noi. Perché il cristianesimo è nato con la venuta di Cristo, la fede cristiana è stata trasmessa agli apostoli e gli apostoli sono andati a portarla in tutto il mondo. Quindi, che frutti che ha portato l'evangelizzazione compiuta dagli apostoli? Allora, San Bartolomeo ci invita oggi a essere evangelizzatori, a portare questa testimonianza agli altri, non aspettandoci di essere creduti, di essere ammirati, di essere apprezzati, ma aspettandoci completamente il contrario. Poi, come ci insegna Gesù, se tu riesci a conquistare qualcuno, bene, l'avrai conquistato, se non altrimenti avrai fatto tutto quello che dovevi fare. Ecco. Ci vuole questa perseveranza, ci vuole questa pazienza, ci vuole questo atteggiamento di chi non si scoraggia di fronte a chi non vuole ascoltare, di fronte a chi non vuole capire. A un certo punto, nella libertà dei figli di Dio, dobbiamo accettare anche chi decide di fare una strada diversa, sperando che un giorno la nostra preghiera, quella parola che abbiamo detto, quella testimonianza che abbiamo dato, possa servire. Ma non dobbiamo mai scoraggiarci, non dobbiamo mai perdere il nostro equilibrio spirituale, non dobbiamo mai perdere il nostro orientamento spirituale. Perché? Perché delle volte anche tutto il nostro impegno non sempre subito ottiene i risultati che ci aspetteremo. Quindi bisogna sempre restare saldi e fermi. Una cosa è certa, e dobbiamo convincerci, non rimarremo mai delusi dal Signore, mai. Ci vorrà tempo, ci vorrà pazienza, ci vorrà tanta preghiera, forse tanto digiuno delle volte anche, ma le risposte arrivano, la mano di Dio si muoverà al momento giusto. Però dobbiamo anche accettare appunto che non sempre le cose possono essere come ci piacerebbe che fossero. Sicuramente quando noi desideriamo la conversione di qualcuno, desideriamo quello che è la volontà di Dio, perché la volontà di Dio è che tutti gli uomini si salvino. Ma Dio non solo ha in lui questa volontà che tutti si salvino, Dio anche lascia la libertà che a qualcuno non accetti la salvezza. Ecco, quindi anche questo dobbiamo tenere in conto. Non sono sempre le nostre preghiere che non sono fatte bene, non sono ascoltate. Delle volte, dall'altra parte, può esserci chi non vuole ricevere la luce di Dio, non vuole vivere la pace di Dio, non vuole seguire gli insegnamenti del Signore. Quindi dobbiamo essere anche pronti ad accettare questo. Non dico con serenità, perché certe volte la serenità poi bisogna raggiungerla con il tempo, ma essere come il Signore è, disposti a accettare che le vie che altri intraprendono siano differenti. Bellissima la seconda lettura tratta dalle lettere agli Ebrei, che ci ridice anche proprio questo. Fratelli, avete dimenticato l'esortazione che l'esortazione a voi rivolta come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. Anche questo dobbiamo imparare, la correzione del Signore, che ovviamente il Signore non è che viene direttamente da noi, ci bussa a casa, sono venuto a trovarti perché ti devo correggere. Il Signore usa le situazioni delle volte, ci corregge attraverso le situazioni, ci corregge attraverso il padre spirituale, corregge i figli attraverso i genitori, ma anche i genitori attraverso i figli. Perché non è che sempre debba essere che chi è all'apice non debba essere corretto perché è all'apice, quindi ha raggiunto la perfezione. No, assolutamente no, questo non esiste. Ma essere docili. Io vi assicuro, come padre spirituale di tante anime, che non c'è cosa più brutta per un padre spirituale, per chi è alla guida, vedere il rifiuto di una correzione, vedere la ribellione di fronte a una correzione, è molto molto brutto, perché ci si accorge che non accogliendo quella correzione in qualunque modo sia fatta, poi quando una cosa è sbagliata, perché come cosa facciamo? Ma il modo in cui mi è stato detto. Ma pensa al fatto che ti è stato detto e pensa a cosa sbagli, non pensare ai modi. L'importante è che ti sia stato detto e ringrazia chi te l'ha detto. Non si pensa a correggerci, si pensa al modo, è molto importante il modo, eh? Non è importante che tu in quella maniera stai andando fuori strada, è importante il modo. Cioè si concentra poi tutto sulla modalità, che poi magari è quella che ci meritiamo in quel momento, e non ce ne può essere un'altra. Però è la modalità che conta, non è il problema principale che conta. Allora è veramente difficile quando tu cerchi di correggere, non sto dicendo rimproverare, sgridare, correggere qualcuno in qualunque modo, no? Perché poi quando qualcuno ci corregge i modi devono essere perfetti, poi se noi ci siamo comportati male, noi siamo nervosi, possiamo essere nervosi, possiamo essere stressati, possiamo essere sotto pressione. Chi invece ci deve correggere non può essere sotto pressione, non può essere nervoso, non può essere stanco. Vedete, ci nascondiamo sempre dietro qualcosa e questo non va bene. Dobbiamo imparare a concentrare la nostra attenzione su cosa ha generato quella correzione, su cosa ha generato quel rimprovero, per correggerci, per crescerci, perché quando noi accettiamo una correzione stiamo rifiutando una grazia. Perché quando noi ci accorgiamo di sbagliare attraverso l'aiuto di qualcuno o attraverso gli eventi della vita, allora noi stiamo accogliendo delle grazie che il Signore ci dà per migliorarci, per farci crescere spiritualmente. Anche gli eventi della vita, sì. Il Signore ci corregge anche attraverso gli eventi della vita. Quando le cose sulle quali noi poggiamo tutta la nostra fiducia, la nostra sicurezza decadono, sta a significare che il Signore ci sta dicendo non appoggiarti alle cose che cadono, ma appoggiati alle cose che non cadono. Non confidare troppo in tutte quelle cose che pensi che siano quelle che ti servono, quelle che ti fanno stare bene. Questo lo pensi tu. Ma io che sono il Signore non penso questo, però il Signore ci corregge. Il Signore ci corregge attraverso anche gli eventi. Quindi impariamo a essere docili e a recepire attraverso gli eventi della nostra vita, attraverso quello che accade intorno a noi e attraverso poi anche delle persone, attraverso amici, attraverso le guide spirituali, cerchiamo di comprendere. Perché tutto serve per crescere. La testardaggine non serve a niente. Ci serve solo, non solo a fermarci e a rimanere dove siamo, ma impedisce anche la nostra crescita spirituale. E per la vostra correzione che voi soffrirete, Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non è corretto dal padre? In verità ogni correzione sul momento non sembra causa di gioia. Qui siamo San Paolo alla lettera degli Ebrei. Se lo spiega bene. Ed è vero, l'abbiamo sperimentato tutti, che quando riceviamo una correzione, al momento la correzione non è motivo di gioia, anzi, altro che gioia, è motivo di guerre, di divisioni, di accuse. Sul momento non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia, e quelli che per suo mezzo sono stati addestrati a quelli che per suo mezzo sono stati destati. Perciò rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia infiacchite e fate passi diritti con i vostri piedi, perché il piede zoppicante non abbia a storpiarsi, ma piuttosto a guarire. Ecco, quindi in quei nostri difetti dobbiamo vedere come una parte del nostro corpo che è zoppicante. Quindi, bello l'esempio di San Paolo, quel difetto è il mio piede zoppicante. Se non ti lasci correggere, però, non solo non guarisce il piede zoppicante, ma da zoppicante diventa storpio. Quindi, anche da questa lettura, dalla seconda lettura della lettera agli Ebrei, traiamo questo insegnamento: impariamo a lasciarci correggere dal Signore. Ma non dobbiamo avere la presunzione che quando qualcuno ci viene a dire qualcosa, tu non sei il Signore. Perché il Signore parla attraverso gli eventi della vita, attraverso le situazioni della vita, ma anche attraverso le persone. Tante volte mi è capitato di incontrare delle persone nella mia vita attraverso le quali Dio mi diceva qualche cosa, ma non erano mistici o carismatici, erano semplicissime persone. Delle volte qualcuno raccontandomi i suoi problemi, le sue difficoltà, da quei racconti che poi delle volte erano, mi venivano raccontati per chiedere a me consigli, per chiedere a me aiuto, invece io traevo aiuto da quei problemi, da quelle cose che mi venivano raccontate. Impariamo ad ascoltare, perché possiamo imparare tante cose, Allora noi, cari fratelli, care sorelle, dobbiamo essere il preludio della presenza di Dio nel mondo. Noi siamo la Chiesa, la sposa di Cristo. Ci dice San Paolo, San Giovanni Apostolo nel libro dell'Apocalisse, ci racconta di questa visione. Vidi, no, l'angelo si rivolse a me e disse: vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. Ecco, questa sposa, questa fidanzata dell'agnello siamo noi, siamo la Chiesa, è la Chiesa. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da un grande e alto muro con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, nomi delle tribù dei figli di Israele. Oriente 3 porte, sempre 30 porte, a mezzogiorno 3 porte, e ad occidente 3 porte. La misura della città poggiano 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Ecco, in questo noi prendiamo spunto del fatto che la fede degli apostoli è fondamento per noi. La testimonianza degli apostoli è fondamento per noi. Non può non interessarci quello che ci hanno trasmesso gli apostoli, quello che ci hanno insegnato gli apostoli. Non può passare inosservata la testimonianza di San Bartolomeo Apostolo, che oggi stiamo celebrando nel giorno della sua festa. Ecco, allora, impariamo come lui a riconoscere Gesù come figlio di Dio, come re di Israele. Quindi come re di che cosa? Israele non inteso solo come luogo geografico, ma appunto c'è una Gerusalemme che non è nella carta geografica, perché la Gerusalemme celeste, cioè sono i cieli nuovi, la terra nuova abitata dal popolo di Dio, che siamo noi, la Chiesa. E allora, cari fratelli e care sorelle, andiamo insieme a San Bartolomeo a incontrarci con il Signore, con tutte quelle che sono le nostre convinzioni, ma quando lo incontriamo insieme a San Bartolomeo, riconosciamolo veramente per quello che egli è. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì. 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 Sì.